Stadio Aperto.
Torniamo in diretta, 18 e 7 minuti, in questo martedì 2 giugno. Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Avete sentito una voce che ormai continua a rimbombarci nelle orecchie da una settimana, quella di George Floyd, ucciso a Minneapolis in un video che purtroppo è diventato virale, piegato a terra con il ginocchio dell'agente Derek Chauvin sul collo per 8 minuti e 46 secondi. È stato poi diffuso anche il video immediatamente precedente a queste scene strazianti. George Floyd, che era stato arrestato per aver usato una banconota contraffatta da $20 in un market. Da quel momento in poi gli Stati Uniti, che stavano già evidentemente gestendo una lenta e faticosa ripartenza dopo la pandemia, dopo il coronavirus, si sono ritrovati all'interno di una situazione in cui manifestazioni pacifiche e proteste pacifiche sono state macchiate, sono state contraffatte in un certo senso anche da violenza, da saccheggi, contatti ripetuti tra la polizia e i manifestanti. Sullo sfondo il presidente Donald Trump, sullo sfondo anche i tanti sportivi che hanno preso una posizione netta, dura, mediaticamente importante nei confronti di un razzismo latente, presente con tutte le amministrazioni che si sono succedute negli anni. E noi salutiamo da Los Angeles un amico di TMV Radio, Zeno Pisani. Ciao Zeno, buongiorno.
Ciao buongiorno.
Buongiorno da Los Angeles, buongiorno.
Allora Zeno, nei giorni scorsi con le tue, per meglio dire, dirette Twitter, ci hai portato un po' anche nella Los Angeles che ha gestito giusto appunto i saccheggi, che sta gestendo come tu e tutti i tuoi concittadini una situazione di coprifuoco. Cosa ci puoi raccontare di queste ore, di questi giorni e di ciò che soprattutto in Italia si fa fatica a percepire o si ha difficoltà anche a raccontare della vera situazione che in questo momento c'è in California e negli Stati Uniti?
Sì, ho visto che i giornali ovviamente internazionali hanno una copertura un po', non dico superficiale, però ovviamente il problema non viene affrontato con tutte le diramazioni che implica. Abbiamo innanzitutto, qui abbiamo due cose separate: abbiamo il problema del razzismo, che è enorme, che è radicato, e c'è la gente che protesta per questo, e poi completamente staccato abbiamo il problema delle devastazioni, dei saccheggi, degli sciacalli, che sono altre persone. Quindi sono due cose completamente separate. C'è la manifestazione pacifica, i manifestanti vanno via e arrivano i vandali, ed è una situazione obiettivamente fuori controllo. Se parliamo per Los Angeles, che credo che sia una delle città negli Stati Uniti più colpita, dove gli scontri sono stati più violenti, questo è il terzo grande riot nella storia di Los Angeles. Ce n'era stato uno nel 62, culminato con un famoso discorso di Martin Luther King. C'era stato il famoso del 92, che noi ci ricordiamo, con il pestaggio da parte dei poliziotti bianchi, ancora una volta, contro un ragazzo di colore. E adesso c'è questo, che resta il più violento, se vogliamo, perché si è spostato nelle zone praticamente più nobili della città. Mai i riot erano arrivati a Beverly Hills, Santa Monica, West Hollywood, erano, se non ho sempre, fermati nel ghetto, fra virgolette, South Central, che sono due zone separate. Il problema del razzismo in America è enorme, ovviamente, è una cosa che insita nella loro cultura. Sono 400 anni di razzismo. Se pensiamo, noi dobbiamo pensare, e questo è difficile ovviamente da spiegare per persone che non vivono la realtà americana, il razzismo qui è molto forte e predominante, in alcuni stati è ancora visibile. Noi dobbiamo pensare che negli anni 60 al sud bianchi e neri andavano a ristoranti separati, salivano sui bus separati. Rosa Parks è del 55, è una generazione, è l'altro ieri praticamente.
Sì.
Questa è una generazione che è ancora in vita, non è una cosa sommersa da varie generazioni, è gente che ha vissuto quelle situazioni lì, e in più c'è questa continua oppressione da parte delle della polizia verso le minoranze, che è costante. Per esempio, possiamo fare un esempio molto facile, la stessa situazione accaduta a George Floyd o accaduta a Rodney King, che era stata la causa scatenante dei riot del 92 qua a Los Angeles. Se c'era un bianco a quel posto lì, finiva, non dico a dare luce vino come diciamo in Italia, ma finiva in maniera molto più tranquilla. È un problema enorme, che è costante. Ovviamente adesso con i telefonini, le immagini, tante di queste cose vengono esposte, perché ricordiamo, se noi andiamo a vedere il referto della polizia di Minneapolis dopo l'incidente, la situazione era già coperta come un banale incidente. In occultazione la polizia è stata obbligata ad usare la forza per uccidere George Floyd, che teoricamente, secondo il rapporto che ha fatto la polizia, si stava ribellando e faceva resistenza. Situazioni così sono all'ordine del giorno. Ovviamente c'è una grande differenza fra bianchi e neri e minoranze negli Stati Uniti, e questo è la base di tutto da parte del discorso razzista. Martin Luther King diceva che i riot sono l'espressione, sono la voce di chi non viene ascoltato, ed è giusto che gli afroamericani protestino, perché è una situazione ormai insostenibile nel 2020. Noi dobbiamo tenere sempre conto della com'è la situazione politica americana. C'è un presidente che sicuramente non aiuta, c'è un presidente che sicuramente ha dei precedenti, tra virgolette, razzisti, c'è una situazione di povertà estrema, quindi la situazione proprio demografica con cui l'America convive tutti i giorni, con una grande differenza tra ricchi e poveri, e i poveri in maggioranza sono afroamericani, sono latini, quindi minoranze etniche. C'è sempre una tensione di base per chi viene discriminato, per chi non viene ascoltato, per una differenza di trattamento, per una differenza di visione fra come la gente vede un ragazzo bianco e fra come la gente vede un ragazzo afroamericano. Deve cambiare la cultura, però ripeto, a Los Angeles i riot sono stati nel 62 perché la polizia ha usato la forza contro un motociclista, Fry si chiamava, menandolo brutalmente, portandolo in fin di vita. Nel 92 la polizia picchia e uccide Rodney King. Nel 2020 la polizia uccide George Floyd. Questo ci dice che dal 62 al 2020 sono passati 70 anni praticamente, e nulla è cambiato, ed è una situazione che è insostenibile. Adesso non credo che cambierà.
Su questo Zeno, infatti, volevo anche portarti, tra l'altro, insomma, per chi avesse anche poca dimestichezza con la vicenda di Rodney King, l'inizio di Malcolm X, il film di Spike Lee, è proprio con le immagini del pestaggio subito da King, anche insomma per chi in questo momento non si ricordasse dell'accaduto.
Riassumo velocemente: Rodney King praticamente viene bloccato sulla freeway per un'infrazione minima, viene fatto scendere dalla macchina e da lì viene pestato brutalmente fino alla morte da quattro poliziotti. Una persona che abitava nella casa di fronte, è riuscito a ricordare, a registrare le immagini che poi sono diventate pubbliche e hanno scatenato la rabbia. Ma anche lì non è il singolo episodio che scatena la rabbia, è una concatenazione di episodi che porta alla famosa goccia che fa traboccare il vaso. E questo
sì, dimmi. No, volevo aggiungere, Zeno, il fatto che poi è importante che tu abbia fatto questa premessa, perché qui in Europa, in Italia, si avverte ancora una certa idiosincrasia rispetto alla esistenza così diffusa del razzismo di fronte ad uno Stato che ha avuto per 8 anni come POTUS un afroamericano. Però è importante questo, perché poi il razzismo, insomma, noi cerchiamo di dirlo anche dai nostri microfoni, è altresì un virus da debellare, molto più complicato, molto più radicato rispetto a quello che purtroppo abbiamo imparato a conoscere in queste settimane, perché soprattutto negli Stati Uniti ha una storia secolare. E a proposito della reazione anche europea e americana, negli Stati Uniti il tema del razzismo e anche della presa di posizione da parte degli sportivi in senso lato, cestisti, giocatori di football, di baseball, golfisti e quant'altro, non è certo una notizia. È molto più notizia il fatto che anche in Europa qualcosa si stia smuovendo, molte più prese di posizioni. Ecco, questo aspetto, no? Questa sorta di anche responsabilità civile dello sportivo americano, dello sportivo afroamericano, latino, è un qualcosa che anche come reazione veemente di questi giorni non fa notizia negli Stati Uniti, no?
Nel senso che, allora, dobbiamo dire che gli sportivi americani, abbiamo visto noi che seguiamo l'NBA, soprattutto l'NBA è una lega molto vocale, nel senso che gli atleti vengono lasciati liberi di esprimere, vengono quasi incitati, essendo un ufficio, fra virgolette, occupato per il 95% da giocatori afroamericani, quindi è un'industria predominante afroamericana. Silver e tutta la lega ha piacere, l'NBA è capostipite in questo, l'NFL è l'esatto opposto. L'NFL c'è un razzismo latente, l'abbiamo visto con Colin Kaepernick,
certo,
tolto dalla Lega perché ha protestato. Prendiamo l'NBA come esempio. L'NBA con gli atleti guida LeBron, pensiamo Chris Paul, pensiamo tutti i grandi nomi, si è subito schierato, ovviamente subito molto vocale, qualsiasi cosa succeda i giocatori sono i primi sempre a rispondere sui social media. Ricordiamo che non più tardi di 2 settimane fa un ragazzo di colore nel sud è stato ucciso a sangue freddo durante la giornata in una sorta di caccia all'uomo, perché stava facendo jogging in un quartiere prevalentemente bianco. Sono scene, ripeto, sono scene all'ordine del giorno, fra virgolette, e questo fa paura, tanto per far capire cos'è l'America. E tante vanno dimenticate, vanno archiviate, non c'è giustizia. Adesso, ovviamente, con i telefonini emerge qualcosa, ma è solo la punta dell'iceberg. È difficile spiegare per chi non vive in America la magnitudine e la forza del razzismo. E a che livello siamo qui? Ripeto, io ho tantissimi amici, ovviamente di colore, che mi raccontavano storie che loro vengono fermati regolarmente dalla polizia solo per racial profile, lo chiamano qui negli Stati Uniti, perché la polizia vede un ragazzo magari di colore con una Mercedes, il collegamento è: come mai questo ragazzo di colore ha la Mercedes? Certo. Adesso stiamo banalizzando,
certo, il concetto, però è chiaro. Sì.
Ma io mi ricordo Nick Young, Lakers, che quando è stato 4-5 anni fa è arrivata una partita trafelato perché la polizia l'aveva fermato perché guidava una Ferrari. L'ha fermato, gli hanno controllato i documenti, non l'avevano riconosciuto, guidava una Ferrari. Allora la gente dice: perché se io Zeno Pisani guido una Mercedes normale per strada, nessuno mi dice niente, ma il mio amico di colore guida la stessa macchina di lato a me, io vengo lasciato passare, lui viene fermato e perquisito. E questa è una cosa costante, questa è ovviamente la banalizzazione del concetto per provare a far capire, però è la base di tutto. E poi da questo dobbiamo distinguere, perché anche qui ho visto molta confusione da parte dei giornali e come viene portata la notizia. Dobbiamo distinguere tutte le distruzioni, i saccheggi che sono stati fatti, che sono completamente antipersone. Abbiamo visto all'interno di questi saccheggi tantissimi bianchi, ci sono gruppi organizzati, diciamo estrema destra, estrema sinistra, che in America vanno sotto il nome di white supremacy e Antifa, che arrivano, distruggono, creano tensione, tantissimi bianchi. Se voi vedete le immagini delle distruzioni, ci sono tantissimi bianchi che sono i primi a distruggere, a spaccare. Qui io abito in una zona, Beverly Hills, che ovviamente è famosa nel mondo perché viene riportata nei film e nella diciamo, fantasia popolare. Rodeo Drive è stata completamente distrutta. Io abito a 200 metri in linea d'aria, sabato sera ci sono stati momenti di paura perché la città, noi abbiamo un'app e Beverly Hills è un comune a sé stante, okay. Che tutti i cittadini sono collegati da un'app e il comune ogni tanto ha un numero di telefono per emergenze che chiama. Quindi abbiamo ricevuto un messaggio registrato alle 4 del pomeriggio dicendo chiudetevi in casa perché stanno arrivando i dimostranti e la situazione può essere pericolosa. La protesta è partita pacifica, verso le 5 sono iniziate le devastazioni. La polizia non credo fosse preparata, infatti già sono molte le critiche per la polizia, perché comunque bastava chiudere le vie dei negozi e far defluire la folla. Però io non sono un esperto di tattica, non ho idea.
No, certo, però
cosa è successo, cosa è andato storto, però vedo che c'è molta pressione sui corpi di polizia perché per una tattica sbagliata. Alle 5 è scoppiato l'inferno. Io da casa mia a 200 metri sentivo gli spari, sentivo le vetrine che si spaccavano e c'era un fuggi generale. Ieri ho fatto due passi qui nella zona dei negozi, vedevi per terra ancora le scatole delle cose rubate, perché la gente rubava, buttava via le scatole. È un disastro, e questo non c'entra niente con le proteste. Ovviamente questo è una conseguenza anche del momento particolare che stiamo vivendo negli Stati Uniti. C'è un presidente che è un leader non apprezzato da tantissimi, con frasi che non aiutano.
Sì.
È molto attivo su Twitter, Trump, e spesso incita la violenza. Per me ha sbagliato molto in questa fase.
Gli vuoi bene, gli vuoi bene a dire ha sbagliato molto, cioè, questa è proprio una frase molto, come dire, edulcorata, ecco.
Restiamo politicamente corretti, ma per me
sì.
ha fatto tutto da ieri, ha invocato, ovviamente ha minacciato l'America della legge marziale, che è l'Insurrection Act, che è una legge del 1807 che permette al Presidente degli Stati Uniti, in caso di caos e confusione, prendere il comando di tutti gli stati, perché gli Stati Uniti, ogni stato, California, Florida, è guidato dal governatore. Il presidente non ha il potere di decidere cosa fare. E ieri Trump ha minacciato praticamente l'uso della Guardia Nazionale e dei militari da lui comandati, il che porterebbe a una guerra civile. Non si arriva a quel punto lì, spero. Però già il fatto che il presidente minacci praticamente guerra ai suoi cittadini è una cosa che resta un po' al limite. Dicevamo comunque qui del momento particolare. Veniamo da 3 mesi di lockout, 3 mesi dove tantissima gente ha perso lavoro, siamo a circa 50 milioni di americani disoccupati, che è il numero più alto dopo la Grande Depressione, quindi un momento storico molto particolare per gli Stati Uniti, e in più c'è la base costante dei poveri, di gente che vive sotto il livello di povertà, che quindi in situazioni del genere esplode e è un vulcano che erutta. E negli Stati Uniti dobbiamo sempre pensare a quella situazione, soprattutto nelle grandi città dove la differenza ricchi e poveri è enorme. Hai sempre quella sensazione che ci sia la brace che brucia sotto la cenere e basta una scintilla per fare esplodere il fuoco, ed è quello che è successo. Per 3 ore nettamente qui noi, io parlo per la zona dove abito, Beverly Hills, la situazione era che se succedeva qualcosa ognuno era per conto suo, perché la polizia non poteva intervenire. E quindi l'americano cosa fa? Oggi i negozi più richiesti e dove c'è la coda sono i negozi dove vendono le armi, e quindi a problema si aggiunge problema.
Che fa tra l'altro Zeno seguito anche a una chiacchierata che facemmo insieme un paio di mesi fa, forse qualcosa in più, in cui ci raccontavi proprio che i prodotti più ricercati ad inizio pandemia dagli americani erano armi e carta igienica, quindi sostanzialmente il cerchio si chiude andando in un'altra direzione.
E il cerchio si chiude, però per la prima volta veramente Los Angeles per 4 ore, le zone ricche che erano intoccate, perché nel 92 le avevano isolate praticamente. La differenza tra i riot del 92 e questi è che nel 92 la gente che protestava era la gente che devastava, ok? Quindi la ribellione della gente nera, però erano loro che facevano antivandalismo, però sono restati nella zona di South Central, sono arrivati praticamente solo fino a downtown. Qui c'è la gente che protesta e poi c'è la gente che vandalizza, sono due cose completamente diverse, e andare nelle zone tra virgolette ricche era un obiettivo dichiarato. C'era un tantam mediatico di andiamo a devastare Beverly Hills, andiamo a devastare Santa Monica, è enorme, quindi era una cosa guidata. Io credo che da qui nel raggio di, facciamo, 10-15 chilometri, qualsiasi negozio è stato distrutto e devastato.
Zeno, l'ultima considerazione, visto che purtroppo il tempo è tiranno, è ovvio che in questi giorni ha perso interesse e peso evidentemente anche l'evoluzione relativa alla ripresa dell'NBA, e quindi è un discorso che evidentemente passa in secondo piano, ma di fronte comunque, come dicevamo prima, a una presenza anche dell'NBA, che è una lega composta soprattutto da afroamericani, anche in questi giorni più presenti che mai. Ecco, vorrei da te una chiosa sulla possibilità, che a questo punto è l'unica per sperare di rivedere la conclusione della stagione 2020 a Disneyland in Florida, a Orlando, perché ovviamente, certo, insomma, è chiaro che i commenti anche su questo possibile scenario possono svilupparsi su più fronti, da un fronte sportivo a un fronte che non voglio definire carnevalesco, però dove comunque, insomma, Disney e ESPN, si capisce che c'è un interesse molto circostanziato, no, a concludere il tutto.
Chiaro, era ovvio che si sarebbe finito a Disney World, perché Disney World, proprietario ESPN, Disney, proprietario NBA, si gioca principalmente per interessi televisivi, che è quello che stiamo vedendo in giro, comunque dalla Serie A,
assolutamente,
tutti gli sport, perché ovviamente è un altro campionato con 3 mesi, 4 mesi, addirittura in NBA 5 mesi, perché si inizierà a fine luglio, e la data fine luglio non è casuale, ma perché ci saranno dal momento che viene deciso, credo una decisione viene attesa giorni, adesso non ho idea, con questi, il momento particolare sociale che sta vivendo gli Stati Uniti, se questa cosa viene ritardata, però era attesa una decisione perché ricordiamo tutti i proprietari devono trovare un'intesa comune, qui non è Silver che decide e dice sì ok partiamo il 31 e giochiamo i proprietari devono tutti trovare una soluzione comune, quindi devono votare. È attesa teoricamente una soluzione entro giovedì venerdì, questo stando a settimana scorsa, adesso è successo quel che è successo nel fine settimana, quindi vediamo se questa cosa impatterà. Io dicevo il 31 luglio perché ci sono chiaramente tanti problemi legali da risolvere, tanti problemi contrattuali da risolvere, quindi l'NBA si tiene un cuscino di 2 mesi per appianare tutte le situazioni legali ed è l'unica soluzione possibile. Disney World Orlando è attrezzata con un centro sportivo di altissimo livello, un'infinità di campi e si giocherà. Ovviamente poi si discute se la qualità sarà uguale, ci sono tanti punti di domanda come ok noi ricominciamo ma poi metti che si ammala LeBron James, prende il coronavirus, un giocatore di elite prende il coronavirus, cosa succede? Ci si riferma tutti, si va avanti, si recupera, e ci sono tanti punti di domanda che Silver con i proprietari scioglieranno in un protocollo, però è l'unica soluzione possibile, non è possibile far giocare le squadre nelle proprie città perché comporterebbe viaggi, comporterebbe che le squadre stiano in alberghi e quindi vadano a mangiare fuori, abbiano situazioni di contatto che possono portare a far saltare tutto il circo.
Zeno, ci torneremo sicuramente sopra, anche perché ovviamente è un argomento che in queste settimane si è concatenato all'interruzione per coronavirus, George Floyd, le proteste, uno sport che prova a ripartire, quindi torneremo a sentirci quanto prima, Zeno. Intanto un abbraccio da qua.
Ciao Zeno, a presto.
Grazie,
ciao. A te, ciao.
Grazie a Zeno Pisani.